Romeo Antonio. Romeo Vincenzo.
Presente.
Manamaccia Antonino. Rotolo Nicola. Carvelli Liliana. Giannessi Massimiliano. Verga Nicolò.
Presente.
Romeo Francesco. Viscardi Armida. Zappa Chiara Elisabetta. Schippati Carlo. Cettul Alessio. Pizzi Omar. Schesaro Romina. Rebosio Claudio. Sgroco Osma Pasquale. De Luca Raffaele. Zucchiatti Mario. Lodolo Daniele. Cosentino Massimiliano. Archetti Sandro. Lo so che c'è. Basso Francagina. Chiesa Alice. Richichi Elisabetta. Scudiere Alessandro. Okay.
Ora a me risultano 22. Perché c'è il consigliere Archetti che deve inserire la tessera. Ti ho messo presente io, nel senso. Raffaele, puoi inserire la tessera? Massimiliano, puoi inserire la tessera? Guarda quella di De Luca perché non è dentro.
C'è qualcosa dall'altra parte.
Devi girarla, Raffaele. Ok. Con 22 consiglieri presenti la seduta è valida. Punto numero 1, comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco. Io non ho comunicazioni, sindaco, niente, niente anche lei. Passiamo al punto numero 2. Approvazioni verbali della seduta del 14/10/2019. Se non ci sono osservazioni, do per approvato il verbale. Nessuna osservazione, approvato, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 3. Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e quarto aggiornamento dell'elenco annuale e programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021. Su questo punto diamo la parola al dottor Cogliati. Prego.
Buonasera. La variazione di bilancio per quanto riguarda la parte corrente è veramente minima e riguarda piccoli spostamenti, 7.000 euro sulla gestione economica e finanziaria riguarda i tributi, 2.100 riguardano le spese generali e 1.000 euro la polizia locale, quindi per la parte corrente la variazione non arriva a 11.000 euro, mentre è più consistente la parte degli investimenti, è relativa a due interventi. Il primo riguarda una scuola, si aumenta lo stanziamento di 500.000 euro portandolo a 590.000 euro sperando di partecipare a un bando per poter finanziare questo intervento, mi pare di manutenzione straordinaria sui serramenti, non mi ricordo la scuola, forse e finanziato è finanziato interamente, se va bene, verrà accolta la domanda, da un contributo statale. L'altro L'altro intervento riguarda l'illuminazione, dove viene portato avanti un project pari a 8.277.000 euro. Era già previsto il project sull'illuminazione, viene incrementato per il centro sportivo, non la scuola, mentre l'altro è il project finance sull'illuminazione pubblica, poi verrà eventualmente spiegato dal dirigente tecnico. Quindi questa è la variazione ed è l'ultima per quest'anno.
Sì. Grazie dottor Cogliati, dichiaro aperta la discussione. La parola al consigliere Lodola, l'inviato solidale De Luca Sindaco, prego.
Grazie Presidente, volevo sapere se fosse possibile avere qualche dettaglio maggiore circa questo bando regionale, appunto, che riguarda il centro sportivo. Si era vincolati a farlo con anche rinnovo della pista oppure è un bando più generico dei soliti che la regione fa uscire? Grazie.
Consigliere, la parola al sindaco.
Allora, non è un bando regionale, è un bando ministeriale che non è ancora bandito, ma visto che dovrebbe, il ministero dovrebbe emanare dei bandi per quanto riguarda le politiche sportive legate alle Olimpiadi, le Olimpiadi invernali, siccome il Ministero sappiamo che dovrebbe emanare questi bandi, allora ed è nella politica del Ministero, dovrebbe esserci anche il coinvolgimento di tutte le realtà sportive della Regione Lombardia, quindi non è solamente per finanziare opere all'interno delle Olimpiadi invernali. E abbiamo previsto, visto che il centro sportivo per completare, abbiamo fatto molti investimenti, mancherebbe la pista di atletica, e quindi con tutto anche la tribuna, se riusciamo a starci dentro questi 500.000 euro, quindi abbiamo stanziato questa somma nella speranza che ci sia poi un bando a cui partecipare, nel senso non è certo, ma il discorso era preventivare, perché altrimenti cosa succede? Che se non prevediamo nel piano delle opere pubbliche rischiamo che poi non possiamo fare la progettazione. Diciamo che è una previsione un po' in anteprima, con la speranza che poi possiamo partecipare. Questa è la logica. E così completiamo il nostro centro sportivo e abbiamo anche incontrato in una riunione qui, tra l'altro con i festeggiamenti del 45esimo della US Kennedy, appunto si era anche parlato lì pubblicamente, a noi mancherebbe questi interventi per far sì che anche l'atletica possa, visto che abbiamo anche un presidente dell'atletica regionale, potremmo anche il nostro centro sportivo fare gare regionali se però è completa la pista e anche la tribuna, perché ci dicevano che anche la tribuna può essere un aumento di punteggio, diciamo, a livello di atletica, e quindi noi speriamo che poi il bando possa recepire queste indicazioni. Abbiamo stabilito anche che qualora il bando non rispecchiasse tutte queste entità, è chiaro che andremo a integrare poi con le risorse nostre, perché riteniamo che adesso l'Imbiati, il nostro centro sportivo, abbia tutte le carte in regola per poter ambire a diventare un centro sportivo anche per fare attività regionali. Quindi è un auspicio, credo che sia più come discorso futuristico in questo momento.
Grazie Sindaco. Non ci sono altri interventi? Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione, confermando la presenza. firmato tutti. Passiamo alla votazione, prego. Hanno votato tutti, diamo l'esito. 16 voti a favore, 6 astenuti, viene approvato il punto numero 3. Vota l'immediata eseguibilità. Confermate la presenza. Votate per l'immediata eseguibilità, prego. All'unanimità. Grazie consiglieri. Punto numero 4. Approvazione aliquote IMU 2020. La parola sempre al dottor Cogliati. Prego.
Allora, la politica fiscale e tributaria dell'amministrazione per l'anno 2020 è improntata a una conferma delle aliquote. Affrontando il problema dell'IMU, volevo sottolineare un aspetto. I cittadini di Limbiate versano come IMU 6 milioni e 400 mila euro. Solo 4 milioni e 100 restano nelle casse del comune, mentre gli altri 2 milioni e 3 vengono incassati dallo Stato. Io spero che con l'attività di accertamento l'entrata che si è consolidata negli anni possa aumentare. Non è possibile adesso stabilire, perché la seconda rata del 2019 è ancora in corso, scadrà il 16 dicembre, quindi se anche le entrate ordinarie dell'IMU mostreranno delle entrate maggiori, allora si potrà discutere su una politica fiscale e tributaria diversa.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione con la conferma presenza. Prego, votate. Hanno votato tutti. Chiamo l'esito. 17 voti a favore, 6 astenuti, viene approvato il punto numero 4. Si vota l'immediata eseguibilità, confermate la presenza. Votiamo l'immediata eseguibilità. All'unanimità. Grazie consiglieri. 5. Approvazione aliquote TASI 2020. Dottor Cogliati.
La TASI ormai è stata introdotta nel 2014. Per il 2014 e 2015 aveva entrate abbastanza importanti. Poi c'è stata una modifica che ha esentato gli immobili utilizzati come prima casa, e quindi ora è diventata un'imposta secondaria. Non possiamo non approvare le aliquote, e vengono confermate quelle dell'anno passato. Ha creato qualche problema con gli avvisi di accertamento, dovuto al fatto che le delibere approvate nel 2014 e 2000 sono state approvate nel tardo, alla fine del mese di maggio, e quindi una parte, forse tutti i commercialisti e anche i CAF che hanno prestato assistenza, non avevano programmi adeguati, quindi questo ha creato delle diversità di versamento, e purtroppo ha motivato l'emissione degli avvisi di accertamento. Complessivamente gli avvisi di accertamento sulla TASI, mi pare che poi andremo nel dettaglio, siano intorno ai 300.000 euro. Gli avvisi di accertamento, mentre l'entrata normale della TASI è 30-40.000 euro, a memoria.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Chiesto la parola il consigliere Archetti, Partito Democratico.
Prego. Sì, buonasera presidente. Mi scusi, solo una questione. Visto che non avrò molto da dire fino al punto della presentazione del bilancio, ma almeno per quanto riguarda gli argomenti all'ordine del giorno, ma cioè avrei una cosa secondo me molto interessante, molto importante da dire sia per la città che per l'amministrazione comunale, riguardo a una questione che in qualche modo interessa il bilancio. E visto che il punto 9 mi sembra di capire che non si può discutere, non si discuterà, è una specie di proposta, non è una specie di chiedere di dare attenzione a una questione. Io so che nel punto 9 non si discute, però secondo me è il punto più adatto per questo genere di intervento. Quindi se le chiedo una deroga su questa roba qua, c'è la possibilità di intervenire in questo punto, altrimenti lo dovrò fare un po' fuori tema, come diciamo così, in uno degli altri punti. Non so se mi è consentito chiedere questa opportunità.
Quindi quando arriveremo al punto numero 9 mi chiedi di intervenire, non adesso che stiamo parlando del 5 e del 6. Appunto, voglio dire, poi non ci capiamo più, va bene. Ti ho mai detto di no? No, quindi tanto la parola la prendi lo stesso e quindi io continuerò a dirle sempre di sì, non si preoccupi. No, manteniamoci nella... Ok. Se non ci sono interventi sul punto numero 5, passo alla votazione. Dichiaro chiusa la discussione. Prego, votate. Vediamo l'esito, 17 voti a favore, 6 astenuti, viene approvato il punto numero 5. Si vota l'impegno. Confermate la presenza. Votate. No, se volete, chi non ha votato a favore della... Ok, puoi correggere ancora, non ho confermato. Quindi all'unanimità l'immediata eseguibilità. Grazie consiglieri. Approvazione piano finanziario Tari 2020 e approvazione tariffe Tari 2020. Dottor Cogliati.
Per quanto riguarda la Tari è necessario dire che per legge la Tari è un servizio che deve essere coperto al 100% dalle entrate tariffarie. Quindi partiamo dalle spese. Le spese previste per il 2020 sono pari a quelle del 2019. Vi è una diversa distribuzione all'interno del totale, ovvero vi è una maggiore spesa per il servizio, almeno rispetto a quella iniziale dell'anno scorso, per il sacco blu, perché nel piano finanziario dell'anno scorso il sacco blu all'inizio non era stato incluso nel piano, perché il piano è arrivato prima del sacco blu. Questo ha comportato una minor spesa per il fondo crediti di dubbia esigibilità, perché abbiamo avuto maggiori incassi sui residui legati alla Tari, grazie all'attività svolta da Sorit, e a una minor spesa per le spese generali. Quindi i 4 milioni circa previsti per l'anno scorso sono confermati complessivamente per il 2020. Per le tariffe, nel momento in cui verrà fatto il piano, è possibile che vi siano degli piccoli scostamenti inferiori all'1% per quanto riguarda i vari soggetti, perché vi è una diversa distribuzione tra spese variabili e spese fisse, così come tra spese domestiche e quelle non domestiche. Un'ultima precisazione: siccome è in corso una diversa classificazione da parte di ARERA, che è l'agenzia che sta rivedendo le varie classificazioni indicate, è possibile o è probabile, non so, che il Consiglio Comunale sia chiamato nel mese di gennaio o febbraio, quando usciranno quelle nuove, a rivedere il piano. Si vedrà se sarà opportuno rivederlo per il 2020 oppure per il 2021, perché questo è un obbligo della normativa. No, per ora non abbiamo indicazioni, non siamo riusciti, dovevamo spostare il bilancio per aspettare ARERA, abbiamo preferito approvarlo come è lecito, è legittimo, con le vecchie regole, e poi al massimo faremo una modifica.
Grazie dottor Cogliati. Si apre la discussione al punto numero 6. Ha chiesto la parola il consigliere Chiesa, Movimento 5 Stelle, prego.
Grazie, si sente?
Sì.
Grazie Presidente. Io vorrei chiedere se sapete già quando sarà possibile introdurre la tariffa puntuale, nel vero senso della parola, quindi sulla base della quantità di rifiuti indifferenziati prodotti.
Grazie a lei. La parola al dottor Cogliati.
Tra i comuni, io riferisco quanto ho appreso in una riunione presso Gelsia. Tra i comuni gestiti da Gelsia, solo un comune, che è Seveso, ha applicato la tariffa puntuale. Lo ha fatto anche perché vi erano dei finanziamenti ad hoc da parte della Comunità Europea. Certo, Seveso aveva una storia particolare e ha avuto questi finanziamenti. Il Comune di Limbiate, la tariffa puntuale non aiuta eccessivamente ad alzare il livello di raccolta differenziata. Limbiate ha già un livello molto alto, forse il più alto dopo Seveso, quindi quando verrà discusso, e forse l'anno prossimo, fra 2 anni, bisogna anche comparare i costi maggiori per la raccolta del puntuale con i benefici, perché arrivando già all'86%, alzare di qualche punto dal punto di vista economico, e quindi io come ragioniere non so se quell'attività vale lo sforzo economico che bisognerà sostenere, tant'è vero che i comuni presenti non hanno espresso una volontà ad applicare la tariffa puntuale già dal 2020.
Consigliere Chiesa.
Grazie. Posso capire un attimo soltanto di quali costi in aumento si parla per quanto riguarda l'applicazione della tariffa puntuale? Grazie.
Prego, dottor Pagliati.
Allora, se non sbaglio, l'indicazione sul sacco è ancora più precisa, quindi richiede un costo maggiore del sacco. Il costo del sacco è più alto, e quindi non mi ricordo la quantità, quindi per ammortizzare quella spesa non era sufficiente una maggior differenziazione, però chiede all'ufficio ambiente, perché io ero lì come per i tributi, per l'aspetto tributario.
Grazie, dottore. Non ci sono altri interventi? Quindi dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione, al punto numero 6. Confermate la presenza? Consigliere Cosentino. Consigliere, hanno confermato tutti? Passiamo alla votazione. Consigliere Giannessi? Hanno votato tutti, diamo l'esito. 15 voti a favore, 9 astenuti, viene approvato il punto numero 6. Anche per questo si vota l'immediata eseguibilità. Confermate la presenza. Daniele, stai attento a quello che voti. Votate per l'immediata. Conferma presenza. Ok. Votate per l'immediata eseguibilità. All'unanimità. Grazie consiglieri. Numero 7. Determinazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2020. La parola al dottor Cogliati.
Per quanto riguarda l'aliquota IRPEF, voglio dire che l'incasso complessivo, che è costante o comunque leggermente in crescita ma non troppo negli anni, è pari a circa 2 milioni e 500 mila euro, quindi un'entrata abbastanza importante che il Comune non può non incassare. Vengono confermate le aliquote dell'anno scorso in attesa che il legislatore si esprima sull'eventuale riforma IRPEF, quindi vedremo cosa uscirà dalla finanziaria, sperando che i comuni non vengano penalizzati.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi. Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione. Confermiamo la presenza. Passiamo alla votazione. Tutti, diamo l'esito. 18 voti a favore, 6 astenuti, viene approvato il punto numero 7. Anche su questo si vota l'immediata eseguibilità. Presenza. Prego, votate. Sindaco. Per l'immediata eseguibilità 23 voti a favore e un astenuto. Cosentino. Passiamo al punto numero 8. Quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie. Parola al dottor Cogliati. Prego.
Questa è una delibera obbligatoria prevista dal testo unico. Con questa delibera il Consiglio Comunale approva il fatto che non vi sono aree da destinare all'edilizia pubblica perché i regolamenti comunali prevedono che nel caso in cui vi siano dei piani attuativi, il 30% del volume per aree con almeno 3.000 metri cubi di edificazione siano destinati all'housing sociale. Quindi, essendoci questa norma, non vengono previste aree particolari e si rimanda ai singoli piani attuativi. Però è una delibera obbligatoria e quindi, anche se non vengono individuate aree, è necessario che il Consiglio Comunale si esprima.
Grazie dottore. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi, dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione. Prego, votate. Hanno votato tutti. Diamo l'esito all'unanimità. Grazie consiglieri. Si vota l'immediata eseguibilità?
No, non si vota.
Cosa vuol dire questo? Non si vota più l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto numero 9. Presentazione del bilancio di previsione 2020-2022 e del documento unico di programmazione 2020-2021.
Inizio con il cronoprogramma e voglio evidenziare con il cronoprogramma che è prevista l'approvazione del bilancio entro il 20 dicembre, quindi è importante approvare il bilancio nei tempi previsti dalla norma e di secondo anno consecutivo, in modo tale che sia possibile iniziare la gestione a partire dal 1 gennaio. Credo che due sono le condizioni che hanno permesso ad arrivare all'approvazione, speriamo entro il 20 dicembre. Il primo elemento è di tipo finanziario. Ovviamente le difficoltà degli anni passati sono venute meno in questi anni e quindi è più facile quadrare i conti. La struttura ha iniziato a lavorarci nel mese di settembre e poi una catena più snella, una catena strutturale più snella che permette quindi di arrivare a decisioni più rapide. Quindi con questi due elementi per il secondo anno si riesce a proporre il bilancio per l'approvazione entro la fine anno. Volevo sottolineare un'altra data: il 27 novembre verranno depositati tutti gli atti, quindi anche la relazione del Collegio dei Revisori. Altra data importante è il 12 dicembre, possono essere presentati gli emendamenti entro la mezzanotte del 12 dicembre tramite PEC, in modo tale che poi il giorno successivo si possa avere il parere del Collegio dei Revisori e poi la commissione sempre per il 13, 16 la conferenza, 18, 19, 20 la probabile approvazione. Entrando nel dettaglio vediamo le spese correnti, le entrate correnti. Le entrate correnti ho messo come confronto lo stanziamento 19, l'assestamento 19 e la previsione 20. Per quanto riguarda le entrate tributarie, ovviamente l'assestamento 19 riflette degli avvisi di accertamento straordinari, importanti, che sono stati emessi in questi tre mesi. Ovviamente nel 20 non sono previsti non è prevista un'emissione così importante, quindi è addirittura inferiore rispetto alla previsione del 2019. Per i trasferimenti vi è una sostanziale conferma. Per quanto riguarda le entrate tributarie, extratributarie, la differenza è dovuta alle sanzioni del codice della strada, visto che vi è stato questo incremento importante che a gennaio del 2000, a ottobre, novembre del 2018 non era preventivabile, ora è stato adeguato il bilancio in modo tale che le previsioni rispecchino da subito le maggiori entrate. Quindi complessivamente le entrate tributarie si aggirano a 28.396. È vero che una parte non può essere spesa perché è accantonata al fondo crediti, però ricordo negli anni 14-15 non arrivavamo a 25 milioni, quindi devo dire che sono entrate che permettono con una certa tranquillità permettono di soddisfare le esigenze legate alle spese correnti. E infatti le spese correnti erano previste per 26 milioni e 258 all'inizio dell'anno, sono arrivate a 30 milioni, ovviamente scendono a 27 milioni 079. Poi andremo a vedere nel dettaglio quali macro settori hanno avuto incrementi e quali settori invece hanno mantenuto la spesa oppure l'hanno ridotta. Quindi nella slide successiva abbiamo i vari uffici, bilancio, tributi, gestione del personale. Mi soffermo sui tributi. La spesa è stata ridotta perché non vi è più l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi di 5 milioni, 6 milioni previsti, quasi la metà erano accantonati. Ovviamente non essendoci più questo accantonamento forzoso, perché non è immediato l'incasso, comunque la spesa scende e si attesta a un livello inferiore a quello del 2019. Le spese del personale in pratica si confermano sul livello del 19 a 6.378. Poi andremo a indicare quali sono le aree di intervento, perché il personale sarà un'area di intervento molto importante per il 2020. Per quanto riguarda biblioteca, cultura, sportello polifunzionale, le spese sono più o meno simili a quelle dell'anno precedente e all'assestato. Per la farmacia abbiamo inserito ancora gli stessi valori, però come è stato discusso forse nella passata variazione del DUP, è in corso una gara per l'individuazione del comune per cedere in concessione la farmacia tramite l'acquisto di una quota della società in house. Quindi speriamo di concludere la procedura entro il 31 dicembre, eventualmente ci vorrà forse un altro mese, però la procedura è in corso. Servizi alla persona sono quelli che hanno avuto maggiore incremento sia rispetto al 2019 iniziale sia rispetto all'assestato. l'incremento rispetto al 19 sono 300.000 euro, il 10%, una cifra importante, ed è incrementata rispetto anche all'assestato 2019. Questo vuol dire che le difficoltà di chi si rivolge al servizio, quindi l'amministrazione forse ha i conti in ordine, però la situazione dei cittadini presenta ancora delle problematiche. L'incremento dei servizi educativi, asilo nido, più 200.000 euro incremento sia per lo stanziamento 19 che per sull'assestato. Segreteria istituzionale, servizi giuridici, staff segretario, contratti, polizia locale, abbiamo un mantenimento delle spese previste negli anni passati. L'incremento credo che importante lo abbiamo sull'ambiente, è legato alla raccolta rifiuti, lavori pubblici, 311-316, sul patrimonio viene confermato più o meno quanto si spendeva nel 2019. Ecco, questo è in modo riassuntivo la divisione della spesa in macro settori. Una delle voci importanti rispetto ancora agli anni passati riguardano gli investimenti. In questo caso effettivamente abbiamo maggiori risorse. La maggiore risorsa importante è legata a un mutuo previsto per 3.250.000 euro. Questo è legato a due fattori che ci hanno portato a iscrivere in bilancio questa cifra. Il primo aspetto è che il comune, anche rispetto agli altri comuni, è poco indebitato. Anche rispetto ai parametri di deficitarietà, il comune mostra un indebitamento molto basso. Negli ultimi 20 anni l'indebitamento non è mai aumentato, è sempre rimasto stabile. Quello che si ammortizzava con la quota capitale nel quinquennio veniva poi reinvestito, e quindi con questa politica viene reinvestito quanto si risparmia per il venir meno della quota capitale del mutuo del municipio. Era stato stipulato nel 2000, la prima rata era il 2000 e scade nel 2020, quindi il mutuo che verrà stipulato l'anno prossimo andrà in ammortamento a partire dal 2021. La situazione dei mutui è inoltre favorevole perché ci permette di avere mutui a tassi molto bassi, infatti la quota interessi che può arrivare al 12% del bilancio di parte corrente non supera nel nostro caso l'1% circa, quindi con lo spirito del buon padre di famiglia viene inserito in bilancio una quota di mutuo non superiore a quanto viene ammortizzato, in modo tale che anche per il futuro ci sia la possibilità di fare investimenti. Non inserire la quota mutui, quindi non fare nuovi mutui, avrebbe voluto dire certo risparmiare la quota capitale, però non investire risorse sugli investimenti, su una struttura, e questo poteva facilitare l'incremento di una spesa corrente che poi dopo diventa difficile da ridurre. Quindi è sempre opportuno che una quota importante, comunque sopportabile, sia legata agli investimenti. Per quanto riguarda la spesa, leggo in dettaglio le voci più importanti. Ovviamente le voci che sono finanziate da mutui, da oneri di urbanizzazione, da entrate legate, non so, ai cimiteri, hanno un grado di realizzazione molto più alta, perché sono finanziate da entrate certe. È importante anche la quota del project financing, in questo caso è legato alla scuola, alla mensa, quindi al centro cottura nuovo che dovrebbe sorgere nell'area di via Buozzi. Quindi su 11.900.000 più della metà sono certe e occorrerà lavorare moltissimo per la loro realizzazione. Per quanto riguarda la spesa, quindi leggo in modo sommario le voci più importanti. 580.000 euro è la spesa per la messa in sicurezza del territorio in via Marconi, 400.000 euro per l'eliminazione di barriere architettoniche per la sicurezza delle strade e 1.000.000, oltre al 1.000.000 già stanziato nel 2019, per la viabilità ai marciapiedi, quindi con 150.000 euro per la segnaletica. Vengono stanziati quasi 2.000.000 sulla sistemazione delle strade. Poi vi sono ancora i 440.000 euro per la metrotranvia, in questo caso il finanziamento è certo perché viene coperto dalla Regione Lombardia, 600.000 euro sulla riqualificazione dei parcheggi, 335.000 euro è la quota capitale che il Comune si impegna a pagare nel project financing. Ovviamente questa spesa viene finanziata dal risparmio che si ha sulla spesa corrente, quindi approvando il project sull'illuminazione pubblica l'amministrazione procede a un miglioramento del servizio, maggiori illuminazioni, maggiori pali e anche a un contenimento dei costi. L'investimento fatto dai privati viene finanziato dal risparmio energetico. La spesa legata al risparmio energetico arriva fino al 70%, 60-70% della spesa complessiva che il Comune annualmente spende per l'illuminazione. Il Comune spende per l'illuminazione circa 600.000 euro annui. Quindi l'anno prossimo verrà divisa 335.000 euro in parte investimenti e 270 circa in parte corrente. Altri un altro capitolo messa in sicurezza e poi l'ampliamento e la ristrutturazione di Villa Mella. Altri investimenti, 20.000 euro per l'acquisto delle azioni della società in house a cui poi verrà data in concessione la farmacia in cambio di un canone annuo, certo, canoni manutenzione edifici comunali 200.000 euro, informatizzazione 200.000 euro. In questa spesa sono previsti sia i canoni per le software house che l'aggiornamento di hardware e di software. Poi abbiamo anche restituzione, oneri, indennità espropriative, 487.400.000 euro per i cimiteri, e anche se non si lamenta, 587.000 euro per la restituzione oneri, indennità espropriative, e probabilmente dovremo restituire quanto abbiamo incassato per il piano Sabotino, sarà intorno ai 500.000 euro circa. Quindi complessivamente, ed è la somma che il Comune ha incassato, ecco. Complessivamente abbiamo investimenti che sono pari a 11.967.000 euro. Certo, una differenza negativa rispetto all'assestato, perché nell'assestato sono stati inseriti dei project, quello legato all'illuminazione, quindi solo quello vale 8 milioni, quindi la differenza è in quei numeri. Ecco, questo è in sintesi la parte numerica del bilancio. Ora volevo anche scorgere la parte del DUP, perché il DUP, a mio parere, e comunque per volontà del legislatore, diventa sempre più importante, perché la Giunta, per poter agire, deve essere coperta dalle indicazioni del DUP. Infatti per la farmacia non avevamo indicato cosa si voleva fare nel breve periodo. Abbiamo modificato prima il DUP e poi abbiamo proceduto a fare gli altri atti conseguenti. Quindi considerare il DUP come elemento autorizzatorio, come elemento che come strumento per il Consiglio per indirizzare la Giunta nei macro obiettivi, è difficile, ma anno per anno deve essere sempre più dettagliato e più puntuale. Vediamo per la missione 1, programma 1, gli organi istituzionali. Credo che anche a causa della riduzione del personale è necessario rivedere lo sportello polifunzionale in un'ottica di divisione del personale, di interscambiabilità del personale, perché altrimenti diventa difficile garantire i servizi minimi. Certo, c'è molta gente, soprattutto in alcune ore della giornata, al mattino, dalle 9 alle 11, mentre le altre ore lo sportello non ha una grossa affluenza. È vero anche che alcuni servizi che altri comuni non danno vengono richiesti, come le carte d'identità, dal comune di Limbiate, perché il comune di Limbiate offre un servizio maggiore rispetto ai comuni limitrofi. Gli spazi al piano accesso civico, controllo, privacy e anche le segnalazioni che i dipendenti possono fare in tema di trasparenza. Per la gestione economica ho voluto soltanto riepilogare il saldo, che è un saldo positivo, quindi le entrate correnti sono superiori alle spese correnti, e il saldo di parte corrente, 90.000 euro, sono dovuti alle entrate per i passi Carrai, che vengono destinati agli investimenti, alla sistemazione di strade, quindi un'entrata corrente che mantiene questa destinazione. Con la slide successiva volevo riepilogare la situazione degli avvisi di accertamento, perché ovviamente il Comune può disporre e disporrà di maggiori risorse grazie a questa attività di accertamento. Alcuni cittadini mi hanno chiesto perché non è stata fatta prima, perché questa attività di aggiornamento della banca dati ha richiesto 4-5 anni di lavoro, quindi non adesso abbiamo completato questa attività e abbiamo accumulato tutti gli anni possibili, quindi fino al 2017, in modo tale che poi negli anni prossimi sia più facile andare anno per anno e valutare soltanto gli anni prossimi, gli anni più vicini alle scadenze. Quindi nel 2020 si potrà controllare il 18, nel 2021 il 19. Quello che è stato fatto è uno sforzo enorme, lo dicono i numeri, ho ripetuto soltanto 2 imposte, quindi gli avvisi di accertamento emessi sono pari a 6.761.000. Quelli annullati ad oggi, quindi dopo quasi 50 giorni, i primi avvisi sono stati emessi, sono arrivati nelle case il 2-3 ottobre, quindi dopo 50 giorni abbiamo un 7% che è stato annullato, anche se solo una pratica vale 250.000 euro. Quindi, però è anche possibile che ci siano altri annullamenti. Sono stati ricevuti più di 1.000 persone e probabilmente entro la metà gennaio arriveremo a 2.000 persone. Sono state rateizzate 101.000 euro, ovviamente essendo stati emessi nel ottobre-novembre, il cittadino ha 90 giorni per pagare. Comunque gli incassi si aggirano intorno ai 400.000 euro. Oltre a questi incassi è da sottolineare, ovviamente lo si farà con più dettaglio con il consuntivo, gli incassi legati a Sorit e quindi alle riscossioni degli anni passati. Ecco, questi due elementi hanno portato alla costruzione di un bilancio con un po' più di respiro, e spero che questi avvisi portino a un incremento ordinario consolidato, però lo vedremo entro fine anno e comunque con il rendiconto. Per quanto riguarda la gestione dei beni demaniali, non credo che ci sia niente da sottolineare, ho soltanto riportato quanto viene scritto nel DUP, così come per quanto riguarda il programma 6 e il programma 8. Credo invece che sia importante sottolineare e soffermarsi sulle risorse, sul piano assunzionale. In questo caso sono numeri importanti, è in corso un cambio generazionale, è iniziato l'anno scorso e proseguirà per tutto l'anno prossimo. Questo cambio riguarda il comune di Limbiate, ma anche tutti gli altri comuni, e molti comuni sono in difficoltà, e quindi si corre il rischio di rubarci il personale a vicenda. Sarà necessario quindi rendere concreti i concorsi e quindi assumere le persone probabilmente a partire da metà anno. Un concorso soprattutto di certe dimensioni richiede alcuni mesi di lavorazione. Per il primo anno la previsione di 20 persone. Anzi, voglio sottolineare come l'atto indicato nel DUP parla di 18 persone. C'è una piccola differenza perché nel frattempo, tra l'inserimento nel DUP e la costruzione di queste slide, altre due persone hanno chiesto e hanno comunicato che chiuderanno il loro rapporto di lavoro con il Comune di Limbiate. Quindi, per dire come è in evoluzione continua questa situazione. In alcuni casi, come i geometri, è possibile sopperire subito perché abbiamo delle graduatorie, oppure i vigili. Invece, dove non ci sono graduatorie, è necessario aspettare, e anche aspettare diversi mesi. Comunque, nel dettaglio, per il 2020 abbiamo un dirigente tecnico, il comandante della Polizia Municipale, 2 di 1 per la Polizia, 1 specialista di 1 per l'ufficio tecnico, un altro specialista di 1 amministrativo contabile, 2 assistenti tecnici, C1, 9 assistenti amministrativi. Quindi poi 2 progressioni e un altro agente. Quindi complessivamente 20, però se ci saranno delle cessazioni non previste, questo numero è destinato ad incrementarsi. Ora, 4 anni fa, il numero dei dipendenti si aggirava intorno a 170, ora non supera i 140, e comunque con le cessazioni di fine anno andrà sotto i 140 in modo netto. Quindi è necessario per alcuni servizi procedere alle assunzioni ed effettuare il turnover, così come per il 2021 sono previsti anche 3 operai, e è probabile che, se ci sarà spazio, almeno i concorsi per i 3 operai verranno anticipati, e poi entro fine anno magari si potrà assumerli. Comunque un altro assistente tecnico, altri assistenti amministrativi, quindi gli amministrativi complessivamente siamo intorno a 17 persone. E non tutte le persone possono essere sostituite, perché le cessazioni che sono avvenute nel 2016-2017, il turnover era possibile solo per il 25%, quindi se non, quella persona che ha cessato nel 2016 non può essere sostituita, quindi se hanno cessato 4 persone ora ne posso sostituire con 1. Quindi questa regola purtroppo vale ancora. Certo, sto parlando di norme che sono in vigore. Se poi la finanziaria cambia le regole del gioco, questi ragionamenti ovviamente non trovano più fondamento. Per la missione 3, programma 1, quindi polizia locale, vengono individuati i macro progetti, i macro obiettivi: garantire il presidio del territorio, quindi con la speranza di non avere una riduzione del numero dei vigili, incrementare i livelli di sicurezza sulle strade, contrastare il degrado ambientale, incrementare i livelli di vivibilità del territorio. Nella missione 4 ho voluto riportare i servizi a domanda individuale. Sono servizi che si mantengono costanti rispetto agli anni passati, anche il servizio refezione, che è uno dei più importanti per importi, ha una copertura del 95%, quindi diventa facile dare questo servizio in concessione come è previsto nel project. Certo, il trasporto però è la percentuale bassa, è una percentuale che accomuna tutti i comuni, perché i costi sono elevati e comunque le tariffe applicate alle famiglie non sono certo basse, quindi il servizio è in perdita da sempre ed è una costante. per quanto riguarda la missione 5, programma 1, ho riportato i beni di interesse storico che sono presenti sul territorio e che in un modo o nell'altro possono essere oggetto dell'attività dell'amministrazione. Missione 5, programma 2, è stato riportato che verranno definiti percorsi progettuali insieme agli istituti comprensivi. Vi è stata una riorganizzazione del personale e cercando di avere un'unica voce, un unico interlocutore per le scuole e che possa proporre programmi e progetti che possano essere più compresi e abbiano un unico filo conduttore. Per lo sport e il tempo libero si è riportato l'importanza del centro sportivo e degli investimenti che verranno realizzati. Per la missione 6, programma 2, abbiamo la volontà dell'amministrazione di dare impulso alla palazzina De Santis in modo che possa diventare un polo per la terza età nel caso in cui si riesca a trovare una soluzione allo spostamento oppure un polo per attività giovanile. Missione 8, programma 1, ho riportato quanto è scritto nel DUP, ovvero variante generale al PGT, variante puntuale agli atti di PGT, nuovo regolamento edilizio comunale, aggiornamento piano urbano del traffico, monitoraggio piani attuativi vigenti e nuovi piani, istituzione della commissione per il paesaggio. Questo è quello che è stato scritto. Per quanto riguarda la missione 8, programma 2, si evidenzia un problema che è quello della casa, un problema importante dove la richiesta, quindi la domanda, è molto più elevato rispetto all'offerta. Tanto per fare i numeri, credo che il Comune è entrato in un sistema sovracomunale e potrà offrire 3-4 appartamenti, quelli della Cascina d'Andolo e un altro che è libero, lasciato libero dai nostri inquilini. Ecco, la domanda è superiore di almeno 100 volte, quindi è un problema importante che è di difficile soluzione. Per quanto riguarda l'ambiente, missione 9, programma 2, vengono riportati gli elementi più importanti e comunque vi è un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria che anche numericamente è superiore agli investimenti fatti negli anni passati. Vi è molto verde, quindi gli investimenti cercano di dare un decoro alla città. Missione 9, programma 3, rifiuti, quindi si conferma la raccolta tramite sacco blu, ovviamente non è in programma la raccolta puntuale. Trasporto pubblico, quindi metro tranvia, si conferma l'interesse dell'amministrazione per la realizzazione della metrotranvia finanziata dalla Regione Lombardia. Viabilità, rimando agli investimenti e quindi al fatto che l'amministrazione ritiene strategico questo settore. Programma 12, missione 12, programma 1, 2, 3, 4 riguardano sociale e quindi rimando alle spese che l'amministrazione ha incrementato. È l'unico settore che incrementa sia sulla previsione 19 che sull'assestato 19. da una parte può essere, può voler dire che l'amministrazione è attenta ai bisogni degli ultimi, però dall'altra parte vuol dire che i bisogni degli ultimi aumentano sempre e quindi la situazione è sempre difficile. Ultimo elemento, missione 14, programma 4, richiamo al fatto che la farmacia verrà data in concessione, spero il prima possibile. Ecco, spero di aver in modo sintetico rappresentato il DUP.
Grazie dottor Cogliati. Dunque, il punto numero 9 è stato presentato, no? Come ho comunicato nella riunione dei capigruppo, ho ricordato nella riunione dei capigruppo, non si apre la discussione, ma ho preso un impegno prima con avevo. Quindi se rientra il collega Archetti, a lui, solo a lui, ricordo che non si apre la discussione, a lui però la parola la concediamo se si ripresenta in aula. Adesso mi dirà che è andato in bagno, vedrai. Dove sei andato? Visto? Sandro, il punto è stato presentato, è tutto, però ugualmente ti lascio la parola perché volevi intervenire. Consigliere Archetti, Partito Democratico.
Grazie prego. Molte a tutti. No, il motivo per cui intervengo è sostanzialmente questo, una roba che non mi sono andato a cercare. Una quindicina di giorni fa sono stato in uno dei negozi di Via Tesi, insomma, no? E il commerciante mi ha fatto vedere una roba, infatti io poi l'avevo fatta presente anche, ho fatto una leggera indagine durante la riunione dei capigruppi, no? Un commerciante mi ha fatto vedere una sanzione che gli è stata combinata dalla società San Marco del fine 2018, cioè una sanzione 2018 per delle irregolarità, diciamo, legate a ai luminari, pubblicità, eccetera. La cosa che mi faceva notare è che, insomma, io onestamente sono un po', cioè, non è che ci capisco molto, però visto che un po' di sanzioni le faccio anch'io per il mio lavoro, che questa nota era datata, ipotizziamo 25-27 di novembre, e faceva riferimento ad accertamenti fatti evidentemente precedentemente, quindi gli è stata notificata in una data per accertamenti fatti precedentemente. La cosa che mi ha stupito, e credo che non sia un errore, che in questa lettera si faceva riferimento a una determina successiva, cioè una lettera del 27 novembre che faceva riferimento a una lettera a una determina di dicembre 2018. No, per l'amor di Dio. No, chiedo questo perché? Perché mi è venuto sospetto, l'altro giorno ne parlavo con... che non vorrei che sia successa una cosa di questo genere. Onesto, Dio ce ne libera e ce ne scampi. E cioè, che questa società abbia fatto accertamenti quando vigeva l'agio che lei pretende, che, diciamo, di cui aveva diritto al 6%, e abbia, come si può dire, attivato la notifica facendo riferimento a una libera in cui invece aveva un agio molto superiore perché andava al 18%. Mi spiego, perché questo, oltre ad arrecare un danno, sarebbe una truffa e arrecherebbe un danno erariale al comune di Rimbiate. Quindi io non so bene che cosa sia successo, le chiedo all'amministrazione di verificare questa roba, perché altrimenti sarebbe un problema, insomma.
Grazie consigliere. No, non apro la discussione, se vuole eventualmente prendiamo nota, Sandro, cioè ne approfittiamo col dottor Cogliati, però ne approfittiamo anche per eventualmente vuole intervenire. Prego, dottor Cogliati.
L'avviso di accertamento riporta il numero di una determina inesistente ed è sbagliato, però perché esiste un'altra determina, un altro incarico. Quindi l'accertamento, a mio parere, non può essere annullato perché è stato riportato un errore. È grave che abbiano messo quel numero invece di quella vera. Allora, è vero che loro hanno avuto un primo incarico con un agio del 6% e un secondo incarico con un agio del 18%. Il 6% è stato... Sì, l'avevo spiegato. Sì, ho sintetizzato. È stata fatta una gara una gara di 6 mesi nel mese di febbraio, perché il servizio non poteva essere lasciato incustodito e quindi doveva essere mantenuto, e questa gara ha avuto un agio di 6 mesi, del 6%. Poi con la gara fatta con la CUC ha avuto un agio del 18%, che è quello che di solito offre il mercato. Allora, per quanto riguarda la liquidazione delle fatture, io posso garantire che gli atti fatti nei mesi precedenti sono stati calcolati con un agio del 6%, quindi c'è stato trattenuto e abbiamo pagato fatture col 6%, quelli successivi con il 18%. Questo ve lo posso garantire, e ho fatto stornare alcune fatture che avevano questo errore.
Grazie. Fogliati? Passiamo al punto numero 10. Acquisizione gratuita ed accorpamento al demanio di parte di sedimi stradali e loro pertinenze utilizzati ad uso pubblico da oltre 20 anni e di aree in cessione a seguito di obblighi derivanti da pratiche edilizie a scomputo di oneri di urbanizzazione. Atto di indirizzo. Aree in via Salvo d'Acquisto ed in via Legnano. Su questo punto interviene l'architetto Clemente. Prego, architetto, prenota. Una volta sola. Ecco, adesso. Prego, architetto.
Buonasera. Allora, la delibera in questione è una delibera per un'acquisizione gratuita al demanio stradale comunale di due aree. Una è un'area effettivamente a tutti gli effetti una strada ad uso pubblico, usata ad uso pubblico ininterrottamente per oltre 20 anni, e quindi che verrà acquisita al patrimonio del demanio comunale ai sensi dell'articolo 31 della legge 448, che permette di acquisire a titolo gratuito e in cessione direttamente in accorpamento al demanio stradale le porzioni di strada che per errori o sviste durante gli anni non sono mai state acquisite al demanio comunale, o comunque se oggetto di cessioni non si è mai concretizzato e formalizzato la cessione, e quindi magari non è stato fatto il frazionamento, o in caso in cui sia stato fatto il frazionamento magari non è stato variato al catasto la particella catastale. Quindi si tratta esclusivamente di adeguare una strada, una porzione di strada che a tutti gli effetti è strada, e quindi acquisirla al patrimonio comunale. E stiamo parlando dell'area in via Salvo d'Acquisto, la particella 676. Mentre l'altra porzione di strada adibita a parcheggio è una cessione volontaria con atto unilaterale d'obbligo di un intervento di una pratica edilizia del 2016. Allora c'era ancora la DIA, questa pratica edilizia è stata fatta con DIA e quindi non era prevista la convenzione per la cessione di questa area adibita a parcheggio in cessione gratuita come scomputo oneri di urbanizzazione primario. quindi bisogna per forza passare dal Consiglio, in quanto non c'era prevista nella pratica edilizia la convenzione, e quindi è il Consiglio che accetta questa area in cessione gratuita e diventerà a far parte delle aree pubbliche e delle strade e parcheggi pubblici. Tutto questo verrà eseguito a cura e spese dei proprietari che hanno fatto l'atto unilaterale d'obbligo per la cessione.
Grazie architetto. Su questo punto dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi. Dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 10. Tutti, sì. Passiamo alla votazione, prego. Hanno votato tutti, manca il consigliere Cosentino. Hanno votato tutti, diamo l'esito. All'unanimità. Sì. Immediata eseguibilità. La presenza. Votate per l'immediata eseguibilità. All'unanimità. Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 11. Realizzazione e gestione rete di teleriscaldamento nel comune di Limbiate. Approvazione relazione di cui all'articolo 34,20, legge 221 del 2012 e schema di convenzione con la società Bea Gestioni S.P.A. Su questo punto relaziona sempre l'architetto Clemente. Devi prenotare.
Ok, se accendi le... Con questa convenzione di concessione di servizio pubblico, l'amministrazione comunale intende sottoscrivere con Bea Gestione S.P.A., società pubblica privata, di cui il comune di Limbiate è indirettamente socio per il tramite di Brianza Energia Ambiente S.P.A., una convenzione per la concessione del servizio pubblico di teleriscaldamento sul territorio comunale della durata di 20 anni, a decorrere dalla data di avvio della prima utenza prevista in convenzione. La proposta di Bea Gestioni, oltre ad andare nella direzione di un contributo interessante dal punto di vista ambientale, infatti si andrebbe a utilizzare le risorse del combustibile, della combustione della centrale di incenerimento dei rifiuti di Desio, altrimenti dispersi inutilmente, e eliminando le centrali termiche degli immobili che verranno serviti dal teleriscaldamento, contribuendo a ridurre le emissioni in atmosfera, visto appunto l'eliminazione delle centrali termiche ad oggi funzionanti a gas. Quindi la realizzazione di un progetto finalizzato all'affidamento del servizio pubblico locale di teleriscaldamento, comprensivo di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici di alcuni edifici, che poi vedremo quali, di proprietà del comune, per quanto riguarda il riscaldamento invernale e, ove previsto, nel nostro caso, il raffrescamento estivo. Gli immobili comunali oggetto di questo intervento, che usufruiranno del servizio di teleriscaldamento, saranno il complesso di via Don Milani, il complesso scolastico Don Milani di via Cartesio, che ha un'unica centrale termica che serve anche il nido Mille Colori di via Missori, la scuola dell'infanzia Anderson di via Turati, la scuola dell'infanzia e primaria Don Milano di via Cartesio, compresa l'annessa palestra. Poi verranno servite anche la scuola dell'infanzia Madre Teresa di Calcutta di via Roma, il centro anziani San Francesco sempre di via Roma e la futura farmacia comunale che verrà edificata in via Gargano, angolo via Trieste. Se fai una seconda slide. Il servizio di teleriscaldamento potrà anche essere usufruito dagli utenti privati che sono interessati e che sono collocati in prossimità della dorsale della tubazione di teleriscaldamento posata, oggetto della presente convenzione. Le vie interessate, come si vede dalla planimetria, dall'attraversamento delle tubazioni inizialmente, sono via Milano, via Crispi, via Umbria, via Sardegna, via Gargano, via Trieste, via Istria, via Ravenna e via Roma. Il progetto prevede la posa delle tubazioni dorsali sul territorio comunale, la fornitura e l'installazione delle sottocentrali di scambio termico nelle centrali comunali che verranno servite, e questi interventi saranno completamente a carico di società BEA. Poi ci sarà lo smaltimento delle caldaie esistenti, l'installazione di nuovi quadri elettrici, la formazione e l'installazione di addolcitori ed eventuali piccole modifiche all'impianto di centrale, per, come la sostituzione delle valvole di intercetto o le regolamentazioni. Interventi facenti parte invece questi della quota di canone fissa a carico dell'amministrazione comunale. I consumi attuali? Ok. Queste sono le centrali termiche che verranno servite dal teleriscaldamento, con i loro consumi energetici annui che abbiamo rilevato con la gestione calore in essere in kilowattora annuo. Logicamente quella della farmacia comunale è una previsione, perché la farmacia non è ancora stata edificata, però ipoteticamente sulla base della superficie si è previsto 15.000 kWh annui come consumo energetico. Gli importi versati attualmente tramite la gestione calore per le centrali termiche, comprensive di fornitura di gas, costi di conduzione e manutenzione, ammontano attualmente a 109.000 euro circa per le tre centrali termiche. Questi dati sono stati ricavati dai consumi annui della gestione calore in essere. Ovviamente, per quanto concerne la centrale termica della farmacia comunale, si è fatta una stima di consumo, in quanto non ancora edificata e quindi nemmeno contabilizzata nei 109.000 euro dei quali si sta sostenendo ad oggi il costo per la conduzione delle centrali termiche. Il valore di adeguamento, secondo il progetto delle centrali termiche esistenti e degli allacci, ammonta a circa 400.000 euro, da verificarsi poi in fase di progetto esecutivo ed effettivi lavori svolti nelle centrali termiche. In ogni centrale termica verranno installati dei misuratori di energia conformi alla normativa del decreto del MISE 155 del 2013 per la verifica dell'effettiva energia richiesta, sulla base della quale poi verrà pagata la componente variabile della tariffa. La tariffa per il consumo di energia sarà composta da una quota fissa e una quota variabile, come anzi detto. La quota variabile della tariffa si applica in base ai consumi di calore contabilizzati dai contacalorie installati nelle centrali termiche ed è rapportata alla tariffa del metano stabilita da ARERA, che è l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, comprensiva delle imposte di consumo, e inoltre la tariffa sarà adeguata anche semestralmente in rapporto alla tariffa Consip in vigore alla data della verifica, è scontata almeno del 3% relativamente alla componente gas metano. La quota fissa invece della tariffa è il rimborso dell'importo delle spese di adeguamento e adallaccio, ed è determinato in 400.000 euro e calcolata sulla base di un importo di consumo annuo che abbiamo visto prima di 1.040.000 kWh annuo che è il consumo che ipoteticamente, che sulla base dei consumi attuali è stato stabilito come consumo di partenza per quanto riguarda i kilowattora annui, e con un tasso di interesse del 2% spalmato sui 20 anni di convenzione. Quindi la somma delle tue tariffe stabilisce la tariffa da applicarsi alle utenze comunali allacciate ed è pari a 0,09167 euro al kilowattora. Il piano finanziario così sviluppato prevede un canone annuo, compresa la quota di conduzione e manutenzione a carico del comune per la richiesta energetica annua pari a 1.040.600 kilowattora, quindi contemplando anche la futura centrale termica della farmacia, e sulla scorta dei consumi effettivi degli anni pregressi pari a 97.473, quindi 97.500 euro annui, quindi inferiore alla spesa effettivamente pagata negli anni precedenti per le sole tre centrali termiche esistenti, e quindi pari a 109.000 euro. In conclusione, oltre al beneficio di carattere ambientale, se fai andare anche l'altro. Ah, okay. In conclusione, oltre al beneficio di carattere ambientale, che ha una valenza fondamentale per questa amministrazione, dalle stime effettuate si evince che anche a livello economico si avrà un risparmio sulle spese per l'amministrazione comunale. Questo qua.
Grazie, architetto. Dichiaro aperta la discussione. Chiesto la parola al consigliere Chiesa, Movimento 5 Stelle, prego.
Grazie Presidente. Io vorrei fare un piccolo appunto. Nella documentazione ricevuta si parla più volte di energie, di fonti di energia rinnovabili. La combustione dei rifiuti non è una fonte di energia rinnovabile. Le fonti di energia rinnovabili sono quelle che utilizzano fonti di energia che si rigenerano almeno alla stessa velocità con cui si utilizzano. Inoltre non sono soggette ad esaurimento. Quindi si parla di energia solare, eolica, geotermica, moto ondoso, maree, ma quella della combustione dei rifiuti non è assolutamente una fonte di energia rinnovabile. È alternativa. Quindi facciamo magari attenzione alla terminologia che usiamo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. È schiacciato? No. Ah, mi stai guardando? Consigliere De Chichi, 5 Stelle, prego.
Allora, volevo fare alcune domande. È previsto un pagamento da parte di IBEA di un canone concessorio nel momento in cui il primo diciamo privato si lascerà la rete? Forse ha risposto
no, no, giusto. No, aspettiamo, okay. Raccogliamo le domande, Lisa, poi.
C'è una previsione di quando verrà realizzata la farmacia? Poi, ovviamente i 97.000 euro stimati. È una stima, quindi finché la farmacia non verrà realizzata all'inizio si pagheranno 95.000 euro circa, giusto? Ok. Poi guardando il disegno della rete che verrà realizzata mi sono posta un paio di domande, ma c'è un errore dove è riportato futura area per centro anziani, si intendeva una futura area per residenza anziani o si ha veramente l'intenzione di fare un altro centro anziani? Perché mi sembra che ce ne siano già abbastanza. Ok, va bene. Infatti io... Poi devo già cercare casa perché la SACMA si trasferirà, perché ho visto che dove c'è la SACMA è prevista una futura area residenziale. Visto che mio marito lavora in SACMA, devo cercarmi una nuova casa?
Anche un nuovo lavoro a
marito. Va bene, vediamo se ho altre domande... Ma direi che siamo a posto così, grazie.
Grazie a lei, consigliere. Abbiamo raccolto le domande. Un attimo, architetto. Deve prenotare, sì? tratto la tessera?
No.
Fermo. Fermati. Ok, architetto Clementi, prego.
Allora, la prima domanda è se era previsto un canone. No, non è previsto nessun canone. Poi per quanto riguarda la farmacia comunale, la previsione non lo sappiamo perché comunque è un intervento che è quello della casa di riposo centro per anziani e quindi è legata a quell'intervento lì che però hanno presentato la pratica edilizia il mese scorso, quindi stanno andando avanti, presumibilmente per l'anno prossimo la realizzazione potrebbe incominciare a essere eseguita. Sicuramente sì, come ho detto prima, per quanto riguarda le spese ipotizzate, fino a quando la centrale termica non sarà allacciata, si pagherà quello che si consuma, logicamente, sicuramente. Dell'indicazione, siccome è una planimetria che ci hanno girato quelli di BEA, avranno inserito delle diciture che già non è una planimetria fatta da noi, quindi probabilmente hanno inserito delle diciture non esistenti. Quello è solo per far vedere il tracciato delle tubazioni.
Grazie, architetto. Se non ci sono altri interventi, consigliere Archetti, Partito Democratico, prego.
Sì, grazie. No, sarà un intervento molto breve, perché evidentemente parlo solo della questione, come si può dire, politica, non entro nelle questioni canone. Ecco, il canone concessorio, Cogliati, il canone concessorio, che ci siamo scervellati l'altro giorno, perché si diceva se il canone concessorio pare che non siano più dovuti, no? Quindi... Vabbè, quindi neanche gli altri sottoservizi in qualche modo vanno pagati. Vabbè, era una digressione. No, dicevo che parlo solo esclusivamente della questione un po' politica. Voi sapete bene quanto io sia d'accordo su un intervento di questo genere e quanto lo sia perché diciamo diventa una particella comunque importante di un sistema complessivo che il mio partito e io in modo particolare ho in mente, ho sempre presentato il tema del ciclo integrato dei rifiuti, tra cui, no, tra le varie, diciamo, tra i vari elementi, dalla raccolta al recupero eccetera, c'è anche il tema del recupero energetico, perché è vero, è verissimo che non è un'energia rinnovabile, ma è vero anche che è un'energia alternativa, nel senso che qui stiamo parlando di quella parte di residuo, di rifiuto che ci si può girare quanto si vuole intorno, e questa è stata una battaglia forte fatta anche negli anni scorsi, qualcuno è diventato parlamentare grazie a diciamo a queste battaglie che sapeva benissimo non potersi realizzare. Sto dicendo che quella parte di rifiuti su cui che inevitabilmente si dovranno portare a combustione diventa evidentemente importante, necessario e previsto dalle norme europee che questa parte di calore venga recuperata. E il recupero, diciamo, il fatto che il recupero possa essere utilizzato da strutture, diciamo, pubbliche, credo che sia un grandissimo vantaggio. In ultimo dico che la prospettiva di un investimento su BEA, non perdo occasione di farla, anche in questa ottica si dimostra secondo me fattivo, e quindi quando nel penultimo consiglio comunale finalmente anche il sindaco è arrivato un po' sulle posizioni su cui io spingo da tempo, e cioè il fatto che le società pubbliche gestiscono i rifiuti in questa nostra area possano confluire l'una con l'altra per un progetto industriale molto più ampio, io credo che proprio in quest'ottica anche questo elemento ci ci porta a dire che la strada giusta è quella. Quindi ben venga, noi su questo punto evidentemente voteremo a favore, sperando che nel futuro siano di più di una le strutture che usufruiranno appunto di questa rete del terriscaldamento.
Grazie consigliere. Chiesto la parola il consigliere Richichi, 5 Stelle, prego.
Sì, grazie presidente. Beh, che dire, quando abbiamo letto che si sarebbe votato per la realizzazione della rete di riscaldamento qui alle Imbiate siamo rimasti basiti, di sasso, ed è meglio che non aggiungo altri termini. Prima si esprime la volontà di vendere le quote BEA e poi invece gli diamo una piccola mano per la sopravvivenza, che a nostro avviso, se BEA non cambia la strategia riconvertendo l'impianto, sarà breve. Signor Sindaco, con questa decisione si perde una grande occasione per dimostrarsi all'avanguardia in certe scelte. Ci si appresta ad iniziare un percorso nuovo utilizzando tecnologie di 50 anni fa. Che ben venga il teleriscaldamento, ma non utilizzando rifiuti come carburante. Non è moralmente giusto lavorare per una riduzione drastica dei rifiuti indifferenziati per poi averne la necessità per produrre calore per il teleriscaldamento. È un cortocircuito. Noi, davanti anche alle percentuali raggiunte dall'Imbiate con la raccolta indifferenziata che è arrivata all'84%, immaginiamo un po' i cittadini che con un grande sacrificio poi non so come la prenderanno. Ma in nome di cosa è stato deciso di fare questo accordo? Oltretutto attaccando un cordone ombelicale di addirittura 20 anni. Secondo quanto riportato nella documentazione, per motivi di indubbi vantaggi di risparmio ed efficienza energetica ed ambientale. Non so voi, ma per indubbi vantaggi di risparmio, nel mio immaginario prospetto, che ne so, un risparmio maggiore del 30%. E invece abbiamo risparmio, signori e signori, del 11%, pari a 13.000 euro, perché ho escluso, diciamo, il costo della farmacia, che comunque deve essere ancora realizzata. Per efficienza energetica non riteniamo si possa fare cambiando il modo in cui si riscaldano gli edifici, ma facendo interventi che ne evitino la dispersione calorica, interventi che in molti edifici scolastici, ad esempio, sono già stati fatti. Possiamo invece passare al vantaggio ambientale. Che vantaggio ambientale si ha nel bruciare rifiuti? Noi non troviamo risposta. Vogliamo veramente avere indubbi vantaggi di risparmio ed efficienza energetica ed ambientale? Oggigiorno, per rendere realmente un edificio pubblico ad impatto prossimo allo zero, ci sono molteplici soluzioni. Esistono centrali termiche che producono calore con principi di funzionamento dinamico, termodinamico ed integrazione con solare termico e pompe di calore. Ovviamente i costi di installazione sono più alti rispetto ad una centrale di teleriscaldamento, ma i costi di gestione sicuramente saranno molto più vantaggiosi. Ma vogliamo spingerci oltre? Esistono aziende che contratti del tipo concessione totale montano sul tetto pannelli fotovoltaici fornendo gratuitamente l'energia all'edificio, tenendosi quanto prodotto in eccedenza, ed è questo il loro guadagno. Inoltre le installazioni e le manutenzioni sono a carico dell'azienda. E questa è la energia in impatto pari al prossimo allo zero. Non certo un termovalorizzatore, sempre un inceneritore è, che per produrre calore ha la necessità di bruciare rifiuti, inquinando l'aria di tutte le zone circostanti. È vero, l'Imbiate avrà un impatto, non avrà questi fumi, però cerchiamo di non essere egoisti. Desio non sarà molto contenta e le zone limitrofe. Sindaco, non si può cambiare se non si ha il coraggio di cambiare. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Sì. Archetti, hai prenotato? Consigliere Archetti, Democratico, prego.
Io avevo detto che sarebbe stato un intervento breve, ma l'intervento della consigliera Richichi in qualche modo mi ha ristimolato alcune questioni. Guardate, io non sono lontano, non sono per nulla lontano dal punto di vista così, in termini ambientali, ecologici, eccetera, alla visione che la consigliera Ricchichi, ma non solo lei, ha voluto presentare nel suo intervento. Diciamo che mi muovo con un po' più di pragmatismo all'interno di questo campo, di questo settore. Mi occupo, diciamo, discuto, mi sono impegnato, mi sono interessato delle questioni legate alle discariche e rifiuti e agli inceneritori, penso iniziando più di 20 anni fa, con delle lunghe valutazioni sugli studi di fattibilità, di cosa era più conveniente o meno. Ma parliamo di anni in cui anche la buccia della mela finiva nell'inceneritore, anche la bottiglia di vetro finiva nell'inceneritore. Oggi siamo in una situazione molto diversa, al punto che, lo ribadisco, la Brianza, solo la Brianza, e per questo sta sempre il centro d'idea del progetto di ciclo integrato di rifiuti in mano a una sola società, perché la Brianza può pensare di diventare autonoma da quel punto di vista, perché è una provincia, nei 50 e oltre comuni, nei 55 comuni, che produce o produceva fino a poco tempo fa circa 400.000 tonnellate di rifiuti, e stiamo parlando solo di rifiuti urbani o assimilabili agli urbani. Non stiamo parlando di una grandissima quantità di rifiuti che sono quelli industriali, di cui paradossalmente non parla mai nessuno. C'è una quantità di rifiuti industriali che si muove, che si agita nel nostro territorio, ma non solo nel nostro, di cui però sembra che quelli non facciano mai niente. Chi è che li prende in mano? Chi è che li gestisce? Io ribadisco, la forza di questa roba è tenerla in mano pubblica, perché solo se questa materia rimane in mano pubblica possiamo pensare che si facciano i percorsi che è necessario fare, e si può pensare che forse la truffa, no, sia impossibile da portare avanti rispetto a una quantità di rifiuti che sono persi in giro, non si sa chi li brucia, dove vanno. Questi 400.000 tonnellate di rifiuti, basta fare un calcolino: se tutti i comuni, i 55 comuni, arrivassero ad una raccolta differenziata dell'80%, che insomma è un obiettivo oltre che raggiungibile anche plausibile, che è l'obiettivo, diciamo, vuol dire che in questa nostra bella Brianza rimarrebbero, quindi dopo aver raccolto eccetera, rimarrebbe una quantità di rifiuto pari a 80.000 tonnellate. 80.000 tonnellate è esattamente la portata che ha l'impianto BEA di Desio, il quale, voglio dire, non fa altro che liberarci di quella parte di rifiuti che ormai, voglio dire, non, su cui non è più possibile fare nulla, e su cui spesso si è inventato finora, perché le tecnologie, stiamo parlando di tecnologie attuali. Dopodiché io certamente vedo fra 20 anni delle prospettive nuove, probabilmente fra 20 anni, fra 30 anni, però è chiaro che pensare di buttare il bambino e l'acqua sporca oggi sia un problema, qualche cosa dobbiamo salvaguardare. Poi dopodiché, se in prospettiva tra 20-25 anni, allora quella è la logica, che si può rinunciare ad un inceneritore fra 20-25 anni, quando davvero entreranno in gioco delle tecnologie su cui è possibile pensare di non avere neanche un grammo di rifiuto, allora io dico bene, lavoriamo su quelle. Fatto sta che una dei principi messi, diciamo, nei contratti con BEA all'epoca, quando faceva l'assessore, era che tutti i dividendi della società venissero tenuti a parte per studi e progetti sulla risoluzione di questa parte dei rifiuti che non si è in grado di gestire. Ma oggi è anacronistico pensare di andare là e tirare giù l'interruttore, è anacronistico. Là dove l'hanno fatto, Roma per esempio, ma stessa Parma, voglio dire, dove c'era un sindaco che era un punto di riferimento per i 5 Stelle, che ha dovuto in qualche modo rivedere la sua posizione, perché questa è una posizione, oggi ribadisco, oggi impossibile da portare avanti. In prospettiva sono d'accordo con te, In prospettiva credo che ci sia questa possibilità, ma non si può tirare giù l'interruttore oggi. Non è possibile. Quel 20%, ribadisco, ammesso che si arriverà tutti all'80%, quel 20% dovrà confluire nell'inceneritore di Daisy. Il quale, che cosa farà? Farà sì che invece di bruciare metano, petrolio, eccetera, eccetera, riscalderemo gli appartamenti o i centri anziani o quello che vuoi, no? Attraverso un'energia che sicuramente non è rinnovabile, ma nemmeno il metano, nemmeno quello che usiamo oggi in casa, perché non penso che gli altri, che voi vi riscaldiate in casa, sebbene, vuol dire, poi c'è chi ha ragione, chi ha case che disperdono e soprattutto che non guardano minimamente i consumi, e c'è invece che è più attento all'ambiente, eccetera, viva Dio. Però detto questo, io credo che sia anacronistico oggi questo percorso. Questo è un percorso da mettere in campo, e se si ha le forze davvero e se si ha la voglia si può fare, in una prospettiva, quindi accompagnando le società pubbliche che si mettono insieme in questo progetto, perché più si è grandi, più si può fare un progetto industriale che abbandoni gli inceneritori, ma servono le risorse per andare a fare ricerca su questa cosa.
Grazie consigliere. Parola al sindaco.
Allora, questa posizione, vediamo un attimino il ragionamento che ci ha portato a decidere della bontà di questo progetto. La prima domanda è: noi siamo soci di BEA da 50 anni, credo ormai adesso parla di 50 anni, e oltre il conferimento dei rifiuti degli anni fino a qualche anno fa, il Comune di Limbiate ha investito anche, perché sono anche fior di soldi negli anni investiti per la realizzazione, di fatto non è mai tornato l'utilità di un servizio oltre quello dello smaltimento dei rifiuti, che voglio ricordare, oggi si può parlare di una teorica riconversione rispetto a ieri, che comunque, se non ci fosse stato questo impianto di smaltimento, credo che i rifiuti l'avremmo avuto in mezzo alla strada, avremmo anticipato addirittura Napoli. E anche allora chi ebbe la bontà di fare quella scelta non era stata condivisa da molti, però fu lungimirante i politici di allora, che nonostante la contrarietà di alcune forze politiche andarono avanti in questa scelta. È chiaro che dopo 50 anni tutto può essere messo in discussione. Allora mi sono chiesto, ma io vedo che c'è un progetto di ampliamento del teleriscaldamento sui comuni di Muggiò, Cesano Maderno e Varedo, e che la cosa va benissimo. Mi sono chiesto, ma Limbiate con questa nostra posizione cosa può modificare l'aderire o meno a una possibilità di ampliamento del teleriscaldamento? Non c'è scritto nella convenzione che noi siamo obbligati ad, c'è l'obbligo di pagare un canone rispetto a un servizio. Quindi quello che farà il Comune di Limbiate nei prossimi anni, quello che farà la società bene nei prossimi anni, è indipendente dal fatto che deve erogare acqua calda. Quindi non c'è un vincolo. Cioè, quindi per 20 anni ci impegniamo noi a pagare un canone e la società BEA, attraverso BEA Gestione, deve corrispondere un servizio di trasmissione di acqua calda. Ora, è ovvio che rispetto a qualche anno fa la domanda che fine farà l'impianto di Desio è una domanda che ormai ricorre da qualche anno. Ad esempio stamattina ho partecipato a un incontro del CAP che comunicava che c'è un grosso investimento sul termovalorizzatore dismesso di Sesto San Giovanni che viene convertito in un impianto di essiccazione dei fanghi, quindi che produce comunque energia. In questo momento chi può dire cosa sarà l'impianto di Desio domani? Sono tante ipotesi. Comunque, qualsiasi cosa essa sia, deve essere sempre una riconversione di un impianto che deve produrre qualcosa, quindi che sia energia, che sia smaltimento di fanghi, che sia altra cosa che non sappiamo, comunque dovrà produrre qualcosa di energia, perché mi è difficile pensare che possa essere un impianto da dismettere completamente. Questa è utopia. Quello che è ipotizzabile un domani è quello di convertire questo impianto, ma un domani vuol dire da 10-20 anni, non vedo da domani mattina. Quindi la cosa più seria, secondo me, al di là che condivido il fatto che comunque nella nostra Brianza ci sia la possibilità che un impianto sia al servizio, quindi quello del ciclo dei rifiuti completo, ma questo vediamo anche adesso con il piano che presenterà, lo studio di fattibilità che presenterà AEB sullo sviluppo della rete della raccolta dei rifiuti, vedremo che cosa verrà fuori. Può darsi che in questo momento nessuno può ipotizzare. Ma detto ciò, al di là di quello che farà AEB, credo che noi abbiamo il dovere come amministratori. È giusto che il Comune di Rimbiate sia socio di una società che sta ampliando una sua rete di riscaldamento e i nostri cittadini non possono utilizzare questo servizio? Questa è la domanda a cui noi dobbiamo rispondere. Come amministratore pubblico, credo che questa scelta sia una scelta di dovere pubblico, di amministratore pubblico, nel senso che noi abbiamo opportunatamente previsto di riscaldare i nostri, visto che vicino ci sono delle strutture nostre pubbliche, dopodiché anche i privati. Io credo che quello che farà la fine o l'inizio di una nuova era dell'impianto di Desio certamente non intaccherà questa scelta, o meglio, viceversa, questa scelta non intaccherà il destino dell'impianto di Desio. Non vedo che possa condizionare in un modo o in un altro. Credo che sia una scelta amministrativa corretta, di buon senso, di buon amministratore pubblico, che per la prima volta, visto che si dice che non amministriamo mai bene, quando per la volta si fa una scelta che va a favorire l'interesse pubblico, guarda caso c'è qualche cosa che non funziona. Io credo che sia una scelta coerente. Poi è vero che io ho fatto affermazioni sulla BEA, che condivido ancora, nel senso che la BEA come società di impianto e smaltimento bisogna pensare il domani, se non si attuerà in accordo con il gruppo Gessia sullo smaltimento dei rifiuti, è chiaro che bisogna porsi la domanda, che cosa sarà di quell'impianto. Ma qualsiasi domanda o risposta che ci sia è un percorso lungo di riconversione. È vero che nel frattempo la tecnologia può andare avanti, prima va più veloce di noi, e quindi può darsi che venga fuori qualcosa di diverso. È vero che comunque si può fare anche un impianto di cogenerazione. Chi dice che non si può fare un impianto di cogenerazione? Chi lo può dire in questo momento? Quello che io dico è: Rimbiate non può rimanere l'ultimo comune della Brianza e l'unico comune socio di Brianza, di Bea, che non ha una rete di teleriscaldamento. Poi una rete, una piccola rete di funzionalità, ma era la visione di andare ad essere soci di una società che poi qualsiasi il consiglio comunale può anche vendere le quote. Non è che non può vendere le quote anche se ha fatto il teleriscaldamento, noi paghiamo un servizio. Quindi cosa sarà domani, sia della partecipazione diretta sia della trasformazione dell'impianto, io non lo so. Non so quanti di voi possono sapere il futuro di questa scelta. Comunque saranno i politici e gli amministratori di domani che decideranno di cosa fare questo impianto, oppure noi potremo iniziare un percorso, gli altri ci seguiranno. Quindi io non vedo niente, cari colleghi del Movimento 5 Stelle, non vedo niente di trascendentale, di pregiudizio, che con questa scelta abbiamo chissà cosa fatto. Con questa scelta abbiamo fatto i buoni amministratori, abbiamo approfittato di un investimento che era vicino a noi e credo che chiunque l'avrebbe fatto. Sul destino di Bea è un'altra cosa che non pregiudicherà il teleriscaldamento. Bea andrà avanti se tutti i comuni, si farà una scelta di coinvolgimento di tutti i comuni, visto? Oppure si trasformerà se i comuni non vorranno. Ma questo sarà i soci di Bea a decidere che cosa fare. Noi siamo una parte dei soci, al 10%, credo che ci sia interesse da parte di tutti i soci a iniziare un percorso di vedere di condivisione, di vedere se questo impianto ha motivo ancora di esistere, se si può convertire, se deve diventare un impianto a disposizione di tutta della Brianza, questo sarà il percorso dei mesi, degli anni futuri a dirlo. Quindi voglio, diciamo così, testimoniare che questo non pregiudica niente rispetto alla vita dell'impianto di Desio. È un interesse che è fatto solo e esclusivamente nei nostri edifici pubblici e per i cittadini che avranno la possibilità di collegarsi. Io sono sempre disponibile, rimango disponibile a confrontarci sul destino, invece sarebbe interessante fare una discussione aperta con tecnici e preparati anche di supporto, due visioni diverse anche di che cosa è un impianto di smaltimento, un termovalorizzatore, quali saranno le tecnologie future, esperienze di altre realtà europee e internazionali, e iniziare un confronto serio sul destino di un impianto, se deve rimanere o se deve invece essere convertito. Questo sarebbe secondo me una cosa seria, quindi io rimango a disposizione per le forze politiche che vogliono confrontarsi sul futuro dell'impianto di Desio, e sarebbe interessante farlo partire anche all'interno dei soci di BEA.
Grazie Sindaco. Non ci sono altri interventi, a questo punto dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 11. Passiamo alla votazione, prego. Hanno votato tutti, diamo l'esito. Con 21 voti favorevoli e 3 contrari viene approvato il punto numero 11. Disponibilità. Confermate la presenza. Votate. Diamo l'esito all'unanimità. Grazie consigliere. Ringraziamo l'architetto Clementi per l'esposizione dei punti. E sul punto numero 12, ultimo punto, acquisto di immobile denominato Villa Rasini Medolago, accertamento dei requisiti di indispensabilità e indilazionabilità all'acquisto. Relaziona sempre il dottor Cogliati, prego.
Allora, il punto che viene proposto al Consiglio riguarda l'acquisto dell'immobile denominato Villa Rasini Medolago. Vorrei partire dalla norma. La norma è il DL 98 del 2011. È importante dire che è del 2011. Proprio in quel periodo il governo è intervenuto in modo pesante sugli enti locali e in questo caso ha messo dei paletti molto stringenti sull'acquisto che gli enti locali potevano fare per quanto riguarda gli immobili. Questa norma all'inizio era ancora più dura, c'era quasi un divieto assoluto e poi col passare del tempo è stata alleggerita, però le imposizioni ci sono ancora. Il Consiglio Comunale quindi in prima battuta è chiamato a dichiarare due cose, a dichiarare che questo acquisto è indispensabile. Senza questa dichiarazione non si può acquistare nessun immobile. Secondo, che è indilazionabile. Quindi nel costruire questa delibera si è detto che è indispensabile perché il Consiglio Comunale ritiene quell'immobile un immobile di pregio, di valore dal punto di vista ambientale e culturale. Rappresenta un elemento importante per la storia di Limbiate e quindi è giusto che possa rimanere in mano pubbliche e che possa essere recuperato ovviamente con il tempo e con la compatibilità delle risorse. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento, si è detto che è indilazionabile perché abbiamo in corso una procedura fallimentare dove la seconda asta è prevista per il 28 novembre. Si pensava che, essendo un'asta, quindi una gestione pubblica, il prezzo indicato a base d'asta, che poi aveva subito una prima riduzione, fosse una garanzia e quindi si potesse acquistare agevolmente. Abbiamo comunque voluto rispettare la norma, il 98, e abbiamo chiesto al demanio un parere. Due giorni fa è arrivato il parere, che vi leggo in sintesi. La valutazione trasmessa, quella del curatore, è datata 3 anni fa, novembre 2016. Pertanto è abbastanza vecchia, e in considerazione anche della recente crisi del mercato potrebbe non essere più rappresentativa dei valori attuali. Questo è quello che ci chiede il demanio. Secondo elemento, ci chiede anche una valutazione comparativa di immobili simili. Quindi, per poter procedere all'acquisto è necessario affidare a un soggetto terzo, quindi l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia del demanio stesso, una sua valutazione, in modo tale che poi si possa offrire nella successiva asta, che è offerta libera, un prezzo non superiore alla valutazione che il demanio stesso farà. Questo per evitare che il Consiglio, dichiarando di voler partecipare con l'asta del 28 al prezzo di 787.000 euro, possa poi rischiare che gli venga contestato un eventuale danno erariale. Quindi l'intenzione dell'amministrazione con questa delibera è quella di confermare il valore dell'acquisto come opera indispensabile e indilazionabile, ovviamente subordinando il tutto a un prezzo. Infatti il testo della delibera che avevo messo agli atti e disponibile ai consiglieri è diverso da quello che andrete a approvare. È stato cancellato il valore ed è stata rimandata la valutazione al demanio.
Grazie, dottor Cogliati. Aspetta, deve riprendere. Okay. Ancora la parola al dottor Cogliati, prego.
Allora, per i tempi pensiamo di acquistare.
Okay. Ancora la parola al dottor Cogliati, prego.
Allora, per i tempi pensiamo di acquistarla entro la primavera, sicuramente.
Siamo. Allora, dichiaro aperta la discussione. Ha chiesto la parola il consigliere Archetti, Partito Democratico, prego.
Lo acquistiamo se non l'acquista qualcun altro, perché non è che... non lo so. No, io devo dire, onestamente mi sto un po' perdendo, non so se sia stata la botta che ho preso ieri cadendo, che c'ho un ematoma in testa, eccetera, oppure sia altro, però... Allora no, ho capito che si è inserita questa legge del 2011 che forse prima avevamo un po' ignorato, e va bene. C'era, però voglio dire, non l'avevamo letta bene, perché se portiamo stasera Certo, no, però la valutazione è una conto. Noi stasera non stiamo votando quello. Noi stasera votiamo l'indilazionabilità e l'indispensabilità e l'indilazionabilità. Lo so, ma l'altra volta non l'avevamo fatta, nel senso, l'altra volta avevamo votato in delibera. No, avevamo votato la una variazione di bilancio. Ok, quella variazione lì, questa era la domanda a cui sarei arrivato, quella variazione lì dovrà essere rivista a fronte di un'eventuale nuova valutazione da e lei dice no, Cogliati dice sì, decidetevi. Cioè, allora, no, quindi la domanda era questa. Allora, quello che abbiamo votato la volta scorsa sulla variazione di la variazione di bilancio, quei 789 mila euro, eccetera, eccetera, dobbiamo poi rivotarli in considerazione di una nuova perizia da parte dell'ente che fa la perizia, oppure no? Questa era un po' la domanda. Stasera è evidente che noi non stiamo votando nulla rispetto al valore della come dicevamo prima. Stiamo votando questi due criteri che sono appunto, vabbè, non li ripeto, se no glielo sciogli lingua diventa difficile.
Grazie consigliere. La parola al segretario. Una volta.
Allora, okay. Il discorso era questo. Io pensavo che, essendo stato fatto da un giudice, era fatto comunque da un ente pubblico, non da un privato, quindi non da una controparte privata, ma da un giudice che praticamente cerca di valutare gli interessi di tutti. Pensavo che il Ministero accettasse questo discorso, senza contare che questa valutazione partiva da circa 2 milioni, 3 milioni, e quindi era scesa a 780 mila euro, quindi ben più bassa dalla valutazione che fece il perito del Tribunale. 4 milioni e 2, esce 700. Quindi, esatto. Vabbè, però, insomma, la valutazione era questa. Dopodiché hanno fatto le varie aste, deserta, si è sceso sempre di più, si è arrivato a un valore quasi che un quarto del valore iniziale, anzi un sesto del valore iniziale. Quindi si pensava che il Ministero accettasse questa perizia. Invece il Ministero ritiene che bisogna fare per forza la perizia. Questa delibera comunque sarebbe dovuto farsi lo stesso, perché quella che abbiamo fatto noi era per prevedere i soldi, perché avevamo l'urgenza, perché l'asta era fatta per il 28 novembre. Quindi se riuscivamo a ottenere il parere favorevole dal Ministero, oggi provavamo la delibera e praticamente prima del 28 potevamo presentare la nostra offerta, che equivale anche a presentare il 10% dell'importo a base d'asta. Ora ovviamente daremo l'incarico al demanio, quale farà una valutazione, potrà essere anche inferiore ai 780 mila euro richiesti dal fallimento, e in tal caso noi presenteremo questa offerta legata alla perizia fatta dal demanio. Dopodiché, se qualche privato presenterà molto di più, valuteremo cosa fare, se far valere il diritto di prelazione e cosa ci dirà il Ministero, perché se il Ministero dice no, quello è il valore, più di quello non devi pagarlo, dovremo assumerci una responsabilità e dire per noi è troppo interessante, ha troppo interesse questo bene e quindi lo vogliamo comprare, e poi valuteremo eventualmente quali possono essere le conseguenze e gli atti amministrativi da poter fare per salvaguardare voi, perché poi la delibera la fate voi e quindi in tal caso la responsabilità del maggior prezzo che noi dovremmo offrire qualora ci fosse un privato sarebbe quella che vi assumete voi personalmente, quindi sarà giusto poi in caso parlarne successivamente. Ok? Sono stato chiaro?
Grazie dottor Fiorella. Hai prenotato Daniele? Ha chiesto la parola il consigliere Lodola? L'inviate solidale, prego.
Sì, grazie Presidente. No, molto veloce per una dichiarazione di voto. Il nostro gruppo mantiene un po' la linea che abbiamo avuto su tutte le questioni che riguardavano gli investimenti per la città, no? Che era quella comunque di votare a favore, di far andare avanti i processi che si sono messi in moto, avendo però un'attenzione che è la stessa che avevamo chiesto anche ai tempi di Grilland, che comunque l'amministrazione sta in qualche modo mantenendo, cioè quella di assicurare un coinvolgimento all'interno sia per quanto riguarda l'aggiornamento degli iter e dei processi, ma anche delle decisioni per quanto riguarda poi il futuro di questo bene. È evidente che questa è una buona occasione per riuscire a farne anche un motore di sviluppo, comunque per riuscire a generare un beneficio che sia appunto pubblico. Ci premerà poi essere coinvolti anche nella fase di ideazione e di progettazione, ma non soltanto come forza politica, ma penso come città tutta, per cui l'invito che facciamo all'amministrazione è quella di iniziare magari a pensare anche a quale sarà la modalità tramite la quale si cercherà di coinvolgere le persone, la popolazione di Limbiate, per sfruttare al meglio questo bene una volta acquistato, che possa essere davvero nell'interesse di tutta la città. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. La parola al sindaco.
Ora avevo, per quanto riguarda la via del Medolago, avevo già dichiarato in una riunione di capigruppo convocata ad hoc per la via del Medolago che è un impegno che vedrà le amministrazioni comunali questa e delle prossime di 20 anni. Cioè la via del Medolago non è che si può pensare di caricare in una gestione quinquennale di un'amministrazione o anche decennale. Quindi il coinvolgimento di tutti i capigruppo aveva questa finalità. Al di là del merito della scelta di acquistare, ma questa mi sembra ormai consolidata, che tutti sono d'accordo a acquistare la Villa Medolago, era intanto avete visto che nel bilancio previsionale abbiamo messo 200.000 euro di messa in sicurezza, perché dobbiamo pensare, una volta acquistata, non è che possiamo pensare che domattina è usufruibile, bisogna mettere in sicurezza sia l'edificio, sia gli edifici abitativi che non sappiamo le condizioni, sia il parco, perché comunque il parco, immagino le piante che già qualcuno siamo intervenuti noi a potare alcuni alberi perché il curatore non aveva a disposizione soldi e siamo fatti carico di alcune potature che recavano pericolo agli abitanti confinanti. Quindi noi per il 2020 è ovvio che ci riguarda acquisto e messa in sicurezza. Sulla progettualità credo che avremo tempo e anche sicuramente passione adeguata per far sì che quello spazio diventi quel fiore all'occhiello che è da noi tutti riconosciuto. Quindi il primo obiettivo è l'utilizzo del parco, quindi la connessione tra il parco Villamella e la Villa Medolago, che non è semplice perché sono vincolati, però il primo obiettivo secondo me è questo, e poi progettare il recupero delle abitazioni, la messa in sicurezza dell'edificio, e poi vedremo il da farsi. Comunque credo che su queste cose non penso che ci siano grosse divergenze, semmai è progettare il futuro, ma che va oltre il nostro pensiero quotidiano, insomma. Quindi questo è interesse di tutti, insomma.
Grazie sindaco, la parola al consigliere Schieppati, sì, per l'Imbiate. Romeo sindaco, prego.
Grazie presidente, da quanto ho intuito c'è la volontà dell'intero consiglio comunale, a quanto pare, sulla delibera che andremo a votare, quanto alla indispensabilità discende dalla indilazionabilità. Noi tutti riteniamo indispensabile l'acquisizione di Villa Medolago, però siamo anche condizionati dall'altra parte dalla indilazionabilità che è legata all'incanto che avverrà il giorno 28. Quanto riguarda l'indispensabilità, il dottor Cogliati già aveva preannunciato quali fossero le caratteristiche che spingevano questa amministrazione a ritenere indispensabile l'acquisizione di questo bene, purtroppo adesso mal ridotto, ma che rappresenta un elemento storico e culturale, un segno molto forte nel territorio, non solo quanto ad edificio, ma anche quanto a tradizione e cultura che in quell'edificio è avvenuto. Per cui mi piace anche ricordare che mentre nel Rinascimento c'erano i privati che erano i mecenati dell'epoca, o i papi, oggi purtroppo il mecenatismo lo devono fare gli enti pubblici. E se questo bene non merita un'azione di mecenatismo, ritengo proprio che questo Consiglio, nell'ipotesi in cui non accogliesse questa delibera, commetterebbe un gravissimo errore. Però noi dobbiamo anche tenere presente che dall'altra parte c'è una situazione legata ad un fallimento, legata a dei tempi dettati dal giudice fallimentare, legata alla legge su gli incanti. Se non vado errato, dottor Cogliati, questo è la seconda base d'asta. Alla seconda la legge prevede che si possa arrivare ad una riduzione dalla prima fino al 25%, il giudice ha pensato di ridurla del 20%. È molto probabile che, presumo, che anche questa base d'asta vada deserta, ma questo è un sentore mio, non che abbia notizie dirette. Alla terza esperimento, se non vado errato, si dovrebbe ridurre o di un ulteriore 25 o fino al 50%. Per cui ben venga la nota del Ministero, in quanto innanzitutto pone un criterio di valutazione aderente al mercato e pone anche questo Consiglio Comunale in una situazione di massima tranquillità quando dovesse votare l'importo da destinare all'acquisto della Villa Medolago. E in un'altra circostanza, nell'ipotesi in cui ci fossero stati due o più concorrenti all'asta, noi avendo stanziato i 786.000 euro, con questa situazione non avrebbe neanche potuto fare un rilancio. Vero è che comunque entro i successivi 60 giorni dall'aggiudicazione il vincitore dell'asta avrebbe dovuto comunicare al Ministero e agli enti pubblici, in questo caso la Regione Lombardia, che era stato il vincitore dell'asta, ma che comunque avrebbe dovuto offrire prelazione a Ministero, enti pubblici, e in questo caso l'unico forse interessato ad esercitarla è il nostro Comune. Per cui ritengo che, visto anche quanto capito, la volontà di tutto questo Consiglio di votare questa delibera, e ben venga la nota dell'Agenzia e del Ministero, perché ci pone in una condizione di maggior sicurezza quanto all'importo che andremo a derogare, e ci pone in una condizione di forse meno spesa. Grazie Presidente.
Grazie a lei Consigliere. Non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. No. Adesso sì. Passiamo a voi. Ci sono tutti. Prego, votate. No, buoni. Vediati, calma. Rifacciamo. Confermate la presenza. Manca il consigliere Lodola. Passiamo alla votazione. Diamo l'esito. All'unanimità. Grazie. Fermi. Si vota l'immediata eseguibilità. Confermate presenza. Votiamo per l'immediata eseguibilità. All'unanimità. Grazie. Avete preso nota delle prossime convocazioni del mese di dicembre? Avete visto l'organigramma? Tutte le slide che sono state pubblicate questa sera le troverete in area riservata. Grazie e arrivederci alla prossima seduta. Buona serata.